Marcos e Mônica.
Seconda parte del Porto Sepolto, siamo alla quinta puntata, bentornati agli amanti dei racconti, delle storie, oggi solo racconti, niente poesie. Nella seconda parte avremo un racconto di Amanda Nodi che abbiamo già sentito qualcosa di suo, non ovviamente questo racconto, Il tempo fragile. Poi avremo qui con noi, è già arrivato e si sta accomodando in questo momento, avremo con noi Graziano Bortolotti che ci leggerà qualche cosa del suo nuovo libro e così ci toglierà qualche curiosità e ci darà anche qualche consiglio. Il Porto Sepolto @email.it è sempre la mail, l'indirizzo dove mandare i vostri racconti, le poesie, le vostre storie. Potete anche registrarli, mandarli sempre via mail, o potete anche mandarli via WhatsApp al numero della radio che è il 391 175 1857. Allora, è già tempo di ascoltare il primo racconto, Il tempo fragile. Amanda Nodi, 49 anni, vive in provincia di Teramo. Si occupa di tante cose, ama scrivere, non si considera, dice lei, una scrittrice, ma scrivere per me resta un gioco, e un gioco piacevole e intrigante. Cercatela in internet, su Facebook, ma anche in altri siti di scrittura, perché qui e là troverete i suoi bellissimi racconti. Andiamo subito con questo allora, Il tempo fragile, Amanda Nodi. Il professore sorrise all'addetta che gli aveva gentilmente portato il bicchiere d'acqua richiesto. Mancavano ancora una trentina di minuti prima che andassero in onda, ma lui era già piuttosto nervoso. Non si abituava mai alle telecamere, alle luci, al via vai concitato, al disagio di doversi poi rivedere. Tuttavia, una volta all'anno gli toccava di presiedere a quella cerimonia in diretta TV. Lui, lo scienziato che ormai era diventato un'istituzione dopo la scoperta del millennio, assegnava ogni anno un riconoscimento a un giovane ricercatore che si fosse distinto per la propria dedizione e le proprie brillanti intuizioni. La Fondazione ne aveva premiati ormai 19, tanti come gli anni trascorsi da quando lui e i suoi collaboratori avevano lanciato la proposta, e da allora l'interesse per il premio, lungi dallo scemare, era andato via via aumentando. Da tutto il mondo ormai arrivavano le pubblicazioni dei candidati e la giuria si trovava spesso in difficoltà. Dopo una snervante valutazione venivano selezionati 10 finalisti e la sera della cerimonia venivano presentati al pubblico, insigniti di riconoscimenti minori e infine assistevano, prettificati sul palco, all'apertura della busta sigillata col nome del vincitore. Il professore trovava sempre un po' triste quel momento, non solo per la palpabile e spesso devastante delusione dei 9 esclusi, ma soprattutto perché inevitabilmente, nel momento in cui le sue dita laceravano il sigillo e la pesante carta azzurrina, gli tornava in mente lei, Samantha. Perché alla fine doveva tutto a lei, al suo amore, al suo sorriso, alla sua gioia. Alla sua scomparsa, sì. Doveva tutto il suo dannato successo al fatto che lei non ci fosse più. Non morta, da avere almeno un posto in cui saperla al sicuro, custodita dalla terra, no. Scomparsa proprio, non si era mai saputo dove. Aveva solo 27 anni, era bella e indomita, ed era l'unica a credere in lui, nel giovane scienziato visionario, quando ancora tutto il mondo accademico rideva delle sue bizzarre teorie. Quella notte lo aveva raggiunto nella sua anonima camera, gli aveva strappato di mano i suoi appunti deliranti e li aveva sparsi sul letto. Aveva bloccato ridendo il moto di stizza di lui. «Che bello, mi piace fare l'amore in mezzo alle tue teorie strampalate», E davvero l'avevano fatto. Un amore bello e smanioso tra le pagine spiegazzate sulle lenzuola. La mattina lei aveva raccattato gli appunti, li aveva impilati alla meglio sul comodino e lo aveva baciato golosamente prima di andarsene, lasciandolo a stiracchiarsi nell'alone di beatitudine che indugiava nell'aria. Ritrovarono la sua macchina 2 giorni dopo, in una strada fuori mano, nient'altro. E fu quello, il vuoto disperante della sua scomparsa, a dargli la forza folle di continuare, di studiare e studiare e studiare fino a trovare la chiave di volta dell'universo, la teoria che davvero avrebbe consentito all'uomo di padroneggiare i viaggi nel tempo. Certo, sarebbero trascorsi anni, forse decenni, prima che si potesse realmente tentare un viaggio con esseri umani, ma la scoperta c'era, luminosa e perfetta come un diamante, e ogni nuovo esperimento, lungi dallo scalfirla, aggiungeva una nuova limpida sfaccettatura. Era diventato l'uomo più stimato al mondo, il depositario del sapere, il genio. Platee adoranti lo attendevano nelle università di tutto il pianeta. Persone comuni, anziani, bimbi, conoscevano il suo nome e il suo viso, come accade solo per le stelle del rock. La gloria. Non avrebbe confessato mai a nessuno che tutto questo lo sfiorava appena, che in realtà aveva lavorato febbrilmente in tutti quegli anni mosso da un unico folle desiderio. Tornare indietro a quella notte e trattenere lei. Stringerla a sé, convincerla, magari chiuderla a chiave in camera se necessario. Tenerla con sé. Finì di ingoiare l'acqua che faceva fatica a scendere nella gola contratta. Si voltò per restituire il bicchiere. La ragazza sorridente lo prese con una mano, mentre con l'altra gli porgeva un tablet. «C'è una mail per lei, professore. Non sapevo se fosse urgente. Se crede può leggerla dopo la premiazione». «No, lasci. Aspettare mi rende nervoso. Almeno mi tengo occupato per qualche minuto». Sospirò con indulgenza, sfiorando l'icona sul display. Di certo, l'ennesimo messaggio d'ammirazione. Per fortuna la ragazza non si era allontanata e corse a sorreggerlo, gridò per farsi portare una sedia mentre intorno tutti si fermavano e sciamavano verso di lui, che pallido e barcollante aveva lasciato scivolare a terra il tablet. Rassicurò in fretta tutti, strappò il tablet dalle mani che l'avevano raccolto e scandì ad alta voce che sì, stava benissimo e no, non voleva un dottore, non voleva niente, solo che lo lasciassero in pace per 10 minuti, che diamine. A grandi passi raggiunse una saletta per poter finalmente leggere la mail. Per qualche terribile istante pensò a un crudele scherzo, ma no, c'erano troppi dettagli che soltanto loro due conoscevano. Solo loro. Quella notte ancora non lo sapevo, ma il cancro aveva già invaso il mio cervello e mi avrebbe uccisa in poche settimane. Me lo dicesti tu, o meglio l'altro te, più vecchio di 40 anni. C'eri riuscito, in fondo lo sapevo che sei davvero un genio e dopo tutti quegli anni eri tornato a prendermi per farmi guarire perché ormai la mia malattia era del tutto curabile. Sono guarita, sono rimasta con lui. Ho amato lui, anche se sapevo che tu, in quest'altro strano corridoio dell'universo, eri rimasto solo. Perdonami, amore mio. Lui adesso è vecchio, è malato, è alla fine dei suoi giorni e mi ha chiesto di lasciarlo andare, di tornare qui con te. Sono tornata. Adesso. Sono qui, nella platea, e ti vedrò tra poco. È passato tanto tempo e anche qui saranno accadute molte cose. Forse hai un altro amore. Forse sei cambiato. Siamo cambiati. Forse non c'è più posto per me in questo strano corridoio dell'universo. Ma ci sono. Solo questo volevo dirti. Ormai erano in onda e il conduttore si dilungava con la sua noiosa introduzione. Il suo sguardo si rasserenò quando vide che il professore, lisciandosi la giacca, raggiungeva il posto a lui assegnato sul palco. Lo presentò tra scrosci di applausi e lasciò il microfono, facendo calare tra i presenti un silenzio quasi sacro. E fu in quel silenzio che lui pronunciò quelle poche sillabe: Samantha. E nello stesso silenzio, da qualche parte, una donna iniziò a singhiozzare. Si fece largo tra i presenti, si avvicinò. Sotto le luci crude allestite per le riprese appariva anche lei, segnata dagli anni, così diversa eppure così vicina al suo ricordo, come se fossero trascorse solo poche ore da quell'ultima notte insieme. Che sciocco che sono, pensò. Calcoli, teorie, scoperte, viaggi, e non mi sono mai accorto che il tempo ha un modo di scorrere tutto suo dentro di noi. Che è inesorabile solo là fuori. Dentro? Dentro è davvero fragile, se possiamo così facilmente frantumarlo. Era di fronte a lei. La prese per mano, la condusse sul palco tra gli sguardi attoniti e lucidi dei presenti. È lei, Samantha. Era Il tempo fragile, avete ascoltato Il tempo fragile di Amanda Nodi, un altro racconto di questa nostra ascoltatrice. Vale sempre l'invito a tutti voi, l'avete già fatto l'altra volta proprio con un suo racconto, se lo volete fare proseguite, cercate di proseguire con questo racconto, vediamo dove ci porta il lavoro a più mani sui racconti dei nostri ascoltatori. Ma come avevo anticipato, adesso abbiamo con noi un ospite, abbiamo con noi uno scrittore che salutiamo subito, è qui con noi Graziano Bortolotti.
Ciao Sergio, grazie dell'invito e complimenti per la trasmissione,
davvero grazie
molto, a te. Molto interessante e bravo.
Grazie a te di esserci venuto a trovare. Allora, Graziano Bortolotti, cavalese, nato a Cavalese nel 62, ex atleta delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato, ha gareggiato per la disciplina del fondo, se non vado errato, e è qui però non come poliziotto ma come scrittore. Ha al suo attivo ben 4 libri, 4 romanzi, li ricordiamo: l'ultimo, Le anime vendute, precedentemente c'era stato Il richiamo del cedro, prima ancora Prista di sangue, e il suo primo libro, La guerra non è mai finita. Ascolteremo poi un paio di stralci del suo ultimo libro, ce li leggerà direttamente lui. Ma prima ne approfittiamo, visto che abbiamo con noi uno scrittore vero a questo punto. Allora, Graziano, da quanto tempo e come, perché hai cominciato a scrivere?
Dunque, intorno agli anni 2000 è nata un po' questa mia voglia di scrivere, però una persona che inizia a scrivere prima di tutto è un lettore. Chiaramente poi, per iniziare a buttarsi in questo mondo della scrittura, deve nascere una forte voglia, una forte idea dentro di te, e quindi attraverso un'idea poi ti metti all'opera. Io ho cominciato chiaramente, una volta che mi è venuta questa idea di mettermi alla prova sulla scrittura, questa idea di questa prima storia, l'ho scritta, e lì mi sono reso conto anche di quanto è bello scrivere, ma anche di quanto è difficile scrivere, non è così semplice. Perciò mi sono iscritto a una scuola di scrittura a Bolzano, che mi ha dato i primi rudimenti, quindi è un bel passaggio, una bella esperienza che consiglierei un po' a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco nella scrittura.
Bene, ma e tu dove scrivi? Tu abiti in una delle zone più belle del Trentino e di conseguenza facciamo un po' questa pubblicità campanilistica, visto che siamo conterranei, una delle più belle zone del mondo, la Val di Fiemme. Ma tu dove scrivi? Dove ti metti a scrivere?
Qualche volta trovo nella casa il giusto rifugio, la giusta tranquillità per scrivere, e può essere adesso anche sia al mattino che nel pomeriggio. Qualche volta però devo anche uscire dal mio ambiente per trovare quell'ispirazione giusta e nel mio caso trovo le biblioteche un ambiente molto bello. E però sì, qualche volta abitando io in montagna magari salgo anche al Passo Clini dove c'è un posto dove posso stare tranquillamente al caldo e ispirarmi anche certo, in base certo. al panorama, non certo, lo nascondo.
Sì. Certo, allora adesso veniamo a qualche consiglio, no, per i nostri aspiranti scrittori. È ora di metterci al computer, alla macchina da scrivere, per scrivere il nostro capolavoro. Tu che cosa consigli? Tu come hai fatto? Meglio da soli? Meglio farsi aiutare?
Il lavoro di scrittore è un lavoro spesso solitario, perché hai bisogno di, appunto, di tempo, di concentrazione, bisogno di stare parecchio tempo da solo. Però sono convinto che alla fine, quando poi vai a scrivere un libro e con l'intenzione di pubblicarlo, diventa un prodotto. Questo prodotto però deve essere frutto di più mani, di più teste, di più persone, quindi anche di una squadra. Quindi il mio consiglio è quello di imparare la tecnica attraverso le varie esperienze, ne parlavamo prima di scuole di scrittura. Una volta che si conosce un po' la tecnica e le regole, utilizzarle e ogni tanto anche disattenderle in base alla tua creatività e alla tua libertà di visione. Una volta fatto questo, sì, è importante farlo leggere e poi possibilmente trovare delle persone, insomma, anche professioniste che ti diano un parere, che ti diano, insomma, un giudizio. Essere giudicati non è bello, non è semplice e spesso a noi scrittori dà fastidio, perché abbiamo sempre l'impressione, soprattutto se abbiamo un pochino di esperienza, di aver scritto delle cose magnifiche, no? Detto questo, però, no, bisogna essere un po' lucidi, un po' umili e trovare, cioè mettersi in discussione e accettare i giudizi, perché poi pubblicare un libro fino all'ultimo giorno è una gran fatica, perché trovi sempre delle correzioni, degli errori, un qualcosa che potresti migliorare. Poi a un certo punto ti devi staccare e essere convinto di quello che hai fatto e lasciarlo andare, questo libro. Il problema forse è solo trovare persone giuste, perché nel mondo della scrittura ci sono tante figure, però trovare figure che brave e che si prendano a cuore quello che hai fatto tu non è molto semplice.
Infatti, ma tu la tua esperienza qual è stata? Ti sei autopubblicato recentemente, ma con i primi?
Il primo libro è praticamente partito tramite così una conoscenza di un amico e era piaciuto e me l'hanno pubblicato. E il secondo mi sono rivolto a un'agenzia letteraria. Il terzo mi sono autopubblicato e il quarto ancora mi sono autopubblicato con un'altra realtà ancora. Perciò ho fatto un percorso, ho imparato da tutte queste quattro esperienze e sicuramente oggi come oggi, siccome sono passati poi in questa mia esperienza 15 anni, in questi 15 anni le cose sono cambiate moltissimo, tant'è che oggi come oggi c'è questa possibilità di queste piattaforme che ti permettono di autopubblicarti. E logicamente anche l'autopubblicazione deve essere fatta con coscienza, deve essere fatta con professionalità, può essere completamente gratuita se uno se la sente, ma ad esempio nel mio caso ho cercato invece, pur autopubblicandomi, di fare un investimento anche economico che mi consenta di essere tranquillo per quanto riguarda il prodotto libro che ho pubblicato. Logicamente adesso le vendite online sono molto più veloci, sono molto più entrate nelle case, nella mentalità della gente, quindi può essere sicuramente un'opportunità per lo scrittore che non ha raggiunto una fama di alto livello.
Certo, certo. Io leggo qui sul tuo sito, avere un'idea è come aprire una porta di una casa sconosciuta. Non sai cosa c'è dietro, tuttavia sei curioso di sapere cosa esiste oltrepassandola. Ma allora come vengono, come nascono queste idee?
Per me le idee nascono dall'aprire l'attenzione a quello che accade attorno a me, ascoltando la radio, leggendo un giornale, ascoltando un programma alla televisione, ascoltando anche qualcuno che mi racconta delle proprie esperienze. Quindi è il primo click che deve sentire uno scrittore. Una volta che poi arrivano queste informazioni e tu sei ricettivo per riceverle, perché questo è fondamentale, ripeto, nascono le idee. E quindi questo ultimo mio libro, Le anime vendute, è nato da queste due informazioni che ho ricevuto. Una volta, mi ricordo, ero in macchina, ascoltavo la radio e ho sentito questo programma della RAI che parlava di questa missionaria in Mozambico che è stata assassinata perché succedevano dei fatti gravi, dei bambini scomparivano. E la seconda notizia reale, attraverso un articolo del giornale, un quotidiano, spiegava che praticamente in Asia gli organi dei condannati a morte di un penitenziario venivano trafugati per essere poi immessi nei mercati clandestini. Allora, con queste due idee ho costruito una storia che logicamente si prende poi delle libertà creative letterarie.
Bene, allora parlaci un po' di questo ultimo libro, Le anime vendute.
Le anime vendute è un libro che racconta di una inchiesta giornalistica riguardante il mercato clandestino degli organi. E la trama del libro è questa. Praticamente la protagonista principale femminile si chiama Dalia Lentini, che è una coraggiosa giornalista d'inchiesta. Dalia è brava e determinata nel suo lavoro. Quando riceve una richiesta d'aiuto da parte di una missionaria in Mozambico e soprattutto quando si ritrova coinvolta dalla notizia confidenziale della sparizione di organi umani da un penitenziario in Asia, senza esitare parte alla volta della Cina. Ma dopo due settimane Talia è introvabile e dopo un mese l'ambasciata italiana la dichiara scomparsa. Quindi il difficile incarico di ritrovare Dalia Lentini viene assegnato a Nicolas Ferrigno, che è il protagonista maschile principale, insomma, ecco, che è un ostinato e tormentato reporter appena uscito dal carcere, il quale in mezzo a molte incognite inizia la sua complicata e rischiosa ricerca.
Bene, a sto punto siamo pronti per farci condurre all'interno del tuo romanzo. Vai pure con una introduzione, poi ascolteremo due brani tratti dalle anime vendute.
Esiste veramente un mercato clandestino degli organi umani? Quanto costa un cuore, un rene o un fegato? E perché sempre più persone si rivolgono al mercato illegale? Ecco, queste sono le domande che si pone Ferrigno, il quale è ossessionato da queste domande e dal fatto che Dalia sia introvabile. Intanto però a Parigi viene scoperto il corpo fatto a pezzi di un giovane monaco, il nipote dell'influente vescovo Jean-Pierre Ledré. E appunto a Parigi parte l'inchiesta, diciamo, poliziesca di questo libro. Il commissario Hergé, grazie all'aiuto di un giovane, diciamo, hacker, riesce a recuperare degli articoli che aveva scritto un giornalista, un certo Linec, il quale vive nel suo appartamento ed ha dei grossi problemi di salute. E immaginatevi appunto l'incontro tra il commissario Hergé a Parigi e questo giornalista Linec. Commissario, esordì Linec, lei vuole informazioni sul mercato clandestino degli organi e magari sapere dove ho appreso le notizie che ho in parte utilizzato per scrivere l'articolo e le successive inchieste, vero? La parte destra della faccia era già intaccata dalla grave patologia. La sua bocca, oltre a fare fatica a parlare, subiva delle dilatazioni tipiche della paralisi. Hergé attese un ulteriore cenno, non voleva fare passi falsi con Linec. Per quanto riguarda il primo aspetto, commissario, le posso confermare che esiste ed è anche molto florido, nel senso che è un settore che non conosce crisi, nonostante alcuni progressisti tentino di contrastarlo, proponendo leggi innovative legate alla cosiddetta vendita ufficiale degli organi, ma sono degli illusi. Niente e nessuno riuscirà a impedire a questo mercato parallelo di continuare a crescere ed espandersi, soprattutto ora che si è ben radicato, il cosiddetto turismo medico. Sentenziò Linec. Il mondo è troppo popolato. Le cure e le medicine ci fanno vivere troppo a lungo, commissario, forse più del dovuto. Infatti, la mortalità precoce nel mondo occidentale si è ridotta di parecchio, e questo non è un bene, sa? Ci complicherà la vita non poco negli anni futuri, aggiunse sarcastico. Hergé, che lo seguiva con uno sguardo attento, prese la parola. Lei parla di organizzazioni criminali specializzate nel traffico clandestino di organi, ma come sono strutturate? Linek accese di colpo la luce dei suoi occhi profondi, abbozzò un mezzo sorriso sghembo e poi disse: sono gruppi ben ramificati che operano nell'ombra, ma in realtà sono pericolosissimi perché mantengono rapporti e contatti con i potenti clan che rappresentano la rete dei fornitori di organi. Questi sono criminali senza scrupoli, gente che sfrutta i flussi di migranti, oppure in altri casi esegue dei sequestri di persone mirati. Ciò in particolare avviene in Europa, in Africa e in molti paesi del Sud America. Il terzo livello, invece, è rappresentato da piccoli team di chirurghi professionisti sparsi tra l'Europa, il Sudafrica e l'Asia, che lavorano per queste organizzazioni e naturalmente effettuano gli interventi in cliniche private o segrete. Per finire, commissario, c'è l'aspetto finanziario che è molto interessante, precisò il giornalista, perché è proprio grazie all'affido gestionale a veri e propri broker che si servono di società fittizie con sedi in paradisi fiscali per nascondere il fiume di denaro che c'è dietro, che le organizzazioni più avanzate riescono a rimanere nascoste e quindi difficile da individuare. Ecco, dopo la prima domanda spontanea che può sorgere affrontando un tema come il mercato clandestino degli organi, cioè se esiste o non esiste, un'altra domanda che è successiva a questa è la seguente, vale a dire, ma perché se ne legge poco, perché i media se ne occupano poco? E allora anche in questo caso vorrei far parlare sempre il giornalista Linek a seguito di una domanda del commissario Hergé. Vede, commissario, non è che i media non ne parlano, non è questo il punto. Il vero motivo è che questa società di merda ha bisogno di un mercato nero dei trapianti, ma non solo. Ha bisogno di un mercato nero della droga, delle armi, del sesso e del denaro. A nessuno frega niente di quello che accade, l'importante è non essere toccati personalmente. Solo allora ci allarmiamo e ci riappropriamo della morale e del buonsenso. Siamo tutti degli ipocriti, si va avanti così, distratti dalle nostre esigenze sempre più futili, senza un briciolo di morale, di pazienza e di rispetto verso gli altri. Guardi me, io ho una malattia che mi devo tenere, ma se potessi risolvere il problema con un trapianto, che farei? Aspetterei le liste eterne degli ospedali comuni? Non credo. Sicuramente pagherei pur di guarire in fretta, cancellando dentro di me ogni pensiero moralista. Hergé non disse nulla. Commissario, disse Linek, viviamo in uno schifo di mondo dove il consumismo ci ha portato a questi livelli. Siamo egoisti e l'egoismo ci ha rovinato. Non c'è più nulla da fare. Sono fenomeni che non si arrestano più, perché abbiamo troppe informazioni e troppe possibilità di utilizzare la rete. Internet ci ha dato il colpo di grazia, è stata una catastrofe peggiore per la razza umana. E furono queste le ultime parole del giornalista.
E ringraziamo Graziano Bortolotti per averci trasportato dentro il suo romanzo. Abbiamo capito un po' in che atmosfera ci troveremo una volta che avremo cominciato a leggere il suo ultimo romanzo, Le anime vendute. Io vi saluto subito, vi lascio la parola per concludere a lui e per dirvi dove si trova il libro e come fare per averlo. Per il Porto Sepolto oggi è proprio finita, ci vediamo la settimana prossima. Anzi, ci sentiamo la settimana prossima.
Sì, il libro è uscito da un mese, lo possiamo trovare su Amazon, versione cartacea, versione ebook, oppure anche direttamente sul mio sito grazianobortolotti.it. E vorrei ringraziare te Sergio per questa intervista, davvero te ne sono grato, come vorrei ringraziare i miei figli Sabrina e Nicolas perché mi hanno, diciamo, prodotto e disegnato la copertina del libro, e vorrei ringraziare anche quelle persone che mi hanno dato una mano nella realizzazione, insomma, no? Persone che mi hanno letto il libro, persone che mi hanno corretto il testo, e persone che mi hanno aiutato nello sviluppo delle idee, insomma, quel lavoro di squadra che si diceva prima alla fine è molto molto importante.
Il porto si torna.